E bentrovati a voi che sapete, un saluto da parte di Paolo Borgonovo, oggi solo in conduzione, ma Giuseppe Clericetti è vigile alla console e noi ci attendiamo che punto, chissà, prima o poi dal demone meridiano voglia intervenire con la sua parola definitiva, sempre che l'argomento, come possiamo immaginare, lo solletichi nel profondo. Ma diamo soprattutto, innanzitutto, il saluto agli ospiti di oggi, ancora prima di verificare su che tema li stiamo sollecitando. Ben trovati a Andrea Otonello, critico musicale. Andrea,
buon pomeriggio, un saluto a te Paolo, a Giuseppe, a tutti gli ascoltatori di Rete 2, buon ascolto e buona musica.
Grazie di essere con noi. E Nicola Cattò, direttore della rivista Musica.
Un saluto a tutti, è sempre un piacere ritrovarvi.
Cominciamo da Nicola perché è davvero parte in causa del nostro tema. Sono uscite le nomination degli International Classic Music Awards. Si tratta di una delle più importanti rassegne a premi, diciamo così, per così dire, dei progetti discografici. Ha la particolarità di essere legata a varie riviste di settore che si confrontano sull'argomento. Ma abbiamo una parte in causa proprio in questo, Nicola Cattò, che è direttore della rivista Musica e membro della giuria di questo importante concorso. Allora chiediamo a lui di spiegarci perché questo concorso è così specifico, quali sono i suoi requisiti, che tipo di produzioni, qual è l'arco temporale sul quale si svolge.
Tante domande, cercherò di essere chiaro e sintetico. Sì, io sono segretario generale della giuria, rappresento chiaramente l'Italia nella giuria come direttore della rivista Musica, mentre la Svizzera è rappresentata dal collega amico Andrea Moili, direttore di Musica und Theater. Siamo 19 media, non solo riviste, ma anche radio, siti internet e televisioni specializzati in musica classica di tutta Europa, di ben 13 paesi europei, dalla Spagna alla Finlandia, dalla Russia all'Italia, insomma più o meno tutti i grandi paesi ci sono. Noi abbiamo questo premio ICMA, diciamo la sigla per brevità, e nasce nel 2011 come erede del MIDEM Classical Awards. Nasce, diciamo, in autogestione, per cui non più dipendenti dal MIDEM di Cannes, come era stato fino all'epoca. Ogni anno ha una sede diversa in cui svolgiamo il nostro galà con i vincitori. I premi, anzi, sono di duplice natura. Da una parte quelli che la giuria sceglie, senza una base discografica, per cui il premio per il giovane artista dell'anno, il premio alla carriera, l'artista dell'anno e cose del genere, premi speciali. Ma poi invece la cosa principale sono i premi discografici, per cui noi scegliamo fra tutte le uscite discografiche che ogni anno sono apparse fra il 1 novembre e il 31 ottobre. Per fare un esempio, per i premi 2022, le cui nomination, come hai giustamente detto, sono appena uscite, certo, abbiamo scelto fra i dischi e le video usciti fra il 1 novembre 2021 e il 31 ottobre 2022. Ne sortono alcune categorie che poi con gli anni abbiamo leggermente cambiate, attraverso un processo di votazione assolutamente segreta in più fasi, arriveremo a nominare i primi tre a dicembre e i vincitori a gennaio per ciascuna categoria. Adesso siamo in fase di avere fra le nomination che sono state rese pubbliche e i vincitori che saranno appunto scelti da noi a dicembre e resi pubblici a gennaio.
Le nomination sembrano essere di grande numero, siamo a 377, quanti sono i candidati più o meno dal quale sono state estratte queste 377 nomination?
Sì, le nomination, per essere nominato basta che due membri propongano la stessa incisione, quindi è un criterio abbastanza largo, diciamo, okay, di entrata.
È l'inizio, insomma, della scrematura.
È l'inizio, diciamo che queste 377 pubblicazioni partono da circa 6-700 che sono state nominate singolarmente dai vari membri. Le 377 appunto ne hanno ricevute almeno due, ma da queste 377 ne rimarranno tante quante sono le categorie, quindi una quindicina, per cui davvero un processo che viene fatto in tre fasi di votazione. Noi stiamo finendo la seconda, ecco, diciamo che noi membri della giuria abbiamo la deadline per la fine della seconda fase domani a mezzogiorno, quindi siamo proprio in momento caldo, ecco.
abbiamo dato uno sguardo a questa, alla, alle, a queste nomination e abbiamo notato, e su questo già provoco Andrea Ottonello, abbiamo notato una grande presenza, una performance, se vogliamo usare un termine del gergo moderno, una grande performance delle piccole case discografiche. La maggior parte di nomination è toccata alla casa Alfa, al secondo posto per numero di nomination la casa discografica Bis, casa scandinava, e a quanto pare le grandi major, noi pensiamo ai nomi storici Decca, Deutsche Grammophon, non sembrano così sul pezzo, così potremmo dire, sul polso della qualità della discografia. Dove sta andando? Qual è l'impressione di Andrea Tonello a questo primo sguardo
di discografia? Ma io, sì, come un qualunque lettore, mi sono messo a leggere, e li ho proprio davanti agli occhi anche in questo momento, le 19. Allora, queste 377 referenze, diciamo così, si possono sfogliare in due modi: o si legge la lista in ordine alfabetico della casa discografica, oppure per genere musicale. Io suggerisco, appunto, come per rispondere alla provocazione di Paolo Borgonovo, di vedersi la lista di 19 pagine in cui i dischi sono elencati secondo l'ordine alfabetico delle major discografiche, majors, oddio, minors discografiche. A questo punto è un po' inquietante, perché tu hai ragione, cioè se uno comincia a scorrere queste pagine, cerca, ad esempio, cerchiamo Decca. Caspita, ma è possibile che la Decca abbia prodotto soltanto 5 dischi degni di nomination, 5, e che la famosa etichetta gialla, la Deutsche Grammophon, ne abbia pubblicati 1, 2, 3, 4, 5, insomma una diecina? Ma è possibile? Sì, evidentemente è possibile, perché ci sono i dischi che tutti ci aspettiamo, c'è il nuovo disco di Daniel Trifonov, c'è Lisiecki, cioè ci sono ad esempio gli artisti dell'etichetta gialla, no? Ma gli altri dove sono? Cioè che fine hanno fatto? Ora, se andiamo a vedere l'elenco, appunto, declinato come avendo come priorità l'etichetta discografica, vediamo che i grossi nomi, i grandi artisti, non hanno smesso di produrre e di pubblicare, a maggior ragione durante il Covid, in cui si sono esibiti in pubblico un po' meno, mentre in sala di incisione tutto perfetto, tutto asettico, per l'appunto è proprio il caso di dirlo, e quindi si poteva lavorare paradossalmente con più silenzio, diciamo così, perché ci si concentrava solo su questo, insomma anche questo è un argomento che meriterebbe attenzione, però i grossi nomi ci sono, voglio dire, adesso li stavo un po' sfogliando, intanto Petrenko ormai è pubblica o con la Filarmonica di Berlino o con la Bayerische Staatsoper Recordings, ci sono due nomination, entrambe sue, che sono la settima di Mahler e di Tote Stadt di Korngold, no? Però non è un'etichetta a cui siamo abituati. La Bis ha almeno una 10-15 pubblicazioni. Quindi, allora, come spiegare? La ECM, con tutto l'affetto, ci sono 3 dischi. Poi, per carità, la ECM ha una politica diversa, e attenzione, pubblica centellina. Però, insomma, io vedo, come dire, uno stuolo di novità, insomma un mondo discografico estremamente florido. E badate, non è che, perché io l'ho letto con attenzione, la mia sensazione non è che dici, vabbè, le piccole case discografiche sono andate a scovare della musica di cui neanche sospettavamo l'esistenza e l'hanno pubblicata, perché ormai il mercato discografico è saturo. Non è così. Cioè, nelle piccole case discografiche hanno pubblicato anche i grandi capolavori. Adesso, voglio dire, quindi, ripeto, è un argomento che si può affrontare sotto molti punti di vista, però è una realtà, ecco, l'elenco è quello, carta canta, come si diceva una volta.
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudans de benedictus.
da una piccola casa discografica, proprio l'Alfa che abbiamo nominato, un grande monumentum. Sono solo 4 CD, ma è l'opera omnia di Zaccara da Teramo, un monumentum davvero, e l'ensemble La Fonte Musica sta riscuotendo molto successo con questa raffinatissima produzione, l'ensemble fondato da Michele Pasotti. Ma vedo Clericetti dal vetro, Giuseppe Clericetti, che ammicca, deve intervenire.
Io mi aggancio a quello che ha detto Andrea Tonello. A me, francamente, che ci siano o che non ci siano i grandi nomi interessa poi relativamente, perché mi interessa sapere chi è stato nominato, no? Se poi Petrenko non è stato nominato, non mi scandalizzo. Però la domanda è a Nicola Cattò. Io vedo una marea, 377 CD. Io sono un po' critico rispetto al fatto che si sia pubblicato questo elenco. Ma non potevate, la giuria non poteva aspettare almeno una seconda scrematura? Perché cosa significa una marea di 377 CD nominati? Sono tutti quelli belli che sono stati pubblicati, quasi tutti. Io faccio fatica a trovare in questa lista qualche disco che mi ero notato è presente. E allora perché pubblicarne così tanti? Nicola.
È una obiezione giusta, Giuseppe. Infatti lo facciamo solo da 3-4 anni. Prima non lo facevamo. In realtà è stata proprio una richiesta delle case discografiche e degli artisti ad esse collegati, perché comunque è un importante, sembrerà poco, ma semplicemente essere nominati, noi con gli anni ci siamo guadagnati davvero un apprezzamento a livello europeo proprio per l'indipendenza della nostra valutazione. È chiaro che io non potrei dire altrimenti, però lo posso garantire. Ci sono altri premi discografici, non so, l'Eco Award in Germania, che sono delle emanazioni, quelle sì, delle grandi case discografiche, per cui lasciano molto il tempo che trovano, secondo me. Sono stati gli artisti a chiedercelo, dateci il permesso di far sapere che siamo stati nominati. Per noi è importante ed è un aiuto significativo a tanti artisti, a tante case discografiche che fanno fatica ovviamente nella situazione di mercato odierna degli ultimi anni, e che, per cui ormai la nomination ICMA è davvero un riconoscimento importantissimo, e noi siamo stati felici di accontentarli. Ma ripeto, è solo da 3-4 anni che lo facciamo. Prima, come dicevi giustamente, anche noi pensavamo, ma che senso ha farne 300, diciamo, in qualche modo con un piccolo premio? Ecco, ce l'hanno chiesto.
Ve l'hanno chiesto. E allora un'altra domanda invece sulle tendenze della discografia, su quello che si nota da questo bel elenco. Da una parte sì, ci sono i monumenta, i grandi opera omnia, dall'altra progetti invece magari ideologici con un concetto, o qualche volta addirittura anche ammiccanti. Dove sta andando in questo senso la discografia di adesso? Lo chiediamo magari prima ad Andrea Tonello.
Ma dunque, io posso rispondere, inserirmi però su quello che ha appena detto Giuseppe Clericetti prima di rispondere, non voglio eludere la domanda.
Certamente.
Io invece, io adoro Giuseppe Clericetti e meno male che c'è con le sue, però non sono d'accordo con quello che dice, perché per quanto ad esempio uno come me possa seguire il mercato discografico, io trovo utilissimo, uso una parola brutta, però non me ne viene in mente un'altra in questo momento, trovo utilissimo, perché è vero, grosso modo tutti i dischi interessanti che sono stati pubblicati ci sono in questi 377 nomi, queste 377 referenze. Quindi trovo molto utile per un addetto ai lavori, ma anche per un musicofilo banalmente, ok, vediamo cos'è stato pubblicato in ambito early music di meritevole, sicuramente meritevole, negli ultimi 12 mesi. Vediamo cos'è stato pubblicato in campo operistico. Trovo che sia invece molto utile pubblicare, non solo per gli artisti e neanche per gli addetti ai lavori come possiamo essere noi, ma anche proprio per il grande pubblico. Cioè, ecco, e mi aggancio in questo a quello che mi ha chiesto adesso Paolo Borgonovo. Ad esempio, dove sta andando la discografia? Beh, ad esempio, se io devo sfogliare, vediamo cos'è stato pubblicato, seguendo questa mia fantomatica tesi, in ambito operistico. La mia risposta è che, nonostante il mercato sia sostanzialmente saturo, continuano ad essere pubblicati anche grandi capolavori. C'è il Fidelio, c'è il Ballo in Maschera, c'è Arianna Anasso di Strauss, Poi certo c'è anche, voglio dire, un'opera di Rimsky-Korsakov, c'è il Castello del Principe Barba Blu di Bartok, mi perdoneranno i sostenitori di Bartok, è un'opera meravigliosa, però non è il ballo in maschera, voglio dire, per in ambito, come dire, discografico. C'è il Pelléas di Debussy. Non mi sembra che ci sia, certo, cambiano perché uno dice ok, ballo in maschera, chi l'ha pubblicato? La Deutsche Grammophon? No, la Decca, che per tanti decenni è stata la casa discografica per eccellenza delle opere liriche, no, l'ha pubblicata Orfeo, tra l'altro con un figlioso disco diretto da Thielemann, no? Quindi poteva uscire anche per altre case discografiche. Quindi la mia impressione è che il mercato discografico stia pubblicando sicuramente ancora i grandi capolavori, tra virgolette, con i grandi interpreti di oggi. C'è ovviamente, ma non c'è bisogno che lo dica Andrea Tonello, rispetto a 10, 15, 20 anni fa, un'esplosione che prosegue nell'ambito della musica antica, usiamo questo termine, grande calderone. Però è inutile che ce lo nascondiamo, voglio dire, la scoperta sta andando ancora e sempre più indietro e sempre più ad approfondire un patrimonio musicale della civiltà occidentale che non si conosceva, quantomeno non era mai stato portato su disco in maniera degna di questo nome, come è successo grazie a dei straordinari ensemble negli ultimi decenni, secondo me negli ultimi 20 anni, e oggi secondo me il livello è altissimo. E poi ovviamente ci sono le ripubblicazioni, insomma i cofanetti ormai per poche decine di franchi o di euro noi ci assicuriamo tutto Furtwängler, tutto Abbado, ormai ahimè anche lui, e via dicendo. Questo mi pare che si possa derivare da questo utilissimo elenco di 376 referenze.
Progetto molto curioso, The Brandenburg Project, e la composizione di Olga Neuwirth, la Swedish Chamber Orchestra, l'etichetta Bis, abbiamo detto molto premiata. In questo caso si tratta di un balletto per flauto, due trombe sordine, macchina da scrivere, archi e sintetizzatore, di un progetto che da una parte propone delle meditazioni contemporanee sui celebri brandenburghesi di Bach, dall'altra esecuzioni degli stessi brandenburghesi con una compagine di strumenti moderni. Chissà se di questo veramente oggi abbiamo bisogno, ma non ancora di questo volevo chiedere, ma invece sollecito Nicola Cattò in quanto italiano sul tema, se vogliamo, nazionale. Ecco, abbiamo ascoltato prima un estratto dal progetto di Michele Pasotti, l'unico italiano presente su 17 proposte di Early Music. La Svizzera, nella stessa categoria, è presente con due ensemble, i Profeti della Quinta di Basilea e Telem. L'Italia è presente poco, forse, nella categoria dell'opera e del barocco vocale, peraltro categoria in cui il repertorio è ampiamente italiano e in lingua italiana, ma ancora sembra appannaggio di gruppi stranieri. L'Italia è completamente assente nella musica da camera. dove compare, per dire, lo Schweizer Klavier Trio. E l'Italia è completamente assente anche nella categoria concerti, la Svizzera compare con Glutzmann e la Luzerne Symphony Orchester, e nella categoria sinfonica la Svizzera compare con ben tre produzioni della Zürich Kammer Orchester, la Philharmonia Zürich e la Kammer Orchester Base, l'Italia soltanto con il Giardino Armonico, che è una compagine sinfonica, quasi per modo di dire.
D'altronde, piccola nota a piè di pagina, la Svizzera si è qualificata immediatamente per i mondiali di calcio, l'Italia no, ecco. Quindi diciamo che l'ICMA riflette un po' la realtà calcistica.
O forse riflette una realtà culturale, speriamo di
no. Non facevo Giuseppe appassionato di calcio, però.
ci mancherebbe, come?
No, in realtà beh, è vero, innanzitutto c'è un problema storico, diciamo che le poche etichette italiane non fanno abbastanza per promuovere se stesse e quindi inviando i propri prodotti a tutti i giurati. La seconda, in realtà poi gli italiani ci sono vari cantanti impregnati nelle varie produzioni, c'è una produzione secondo me importante nella categoria corale, cioè la Petite Messe Solennelle incisa da Giulio Prandi con il Collegio Ghislieri di Pavia. Qualcosa c'è, però è vero, d'altronde il problema della sottorappresentazione, poi c'è per esempio, mi sono dimenticato, nella categoria solisti, dei dischi di Michele Fontana dedicato a Frescobaldi, per cui ancora un progetto in early music più o meno. C'è un disco di Ingrid Carbone dedicato a Liszt, c'è un bellissimo recital vocale di Giorgio Cauduro tutto dedicato a Rossini, quindi in realtà delle cose interessanti ci sono. È ovvio che il centro Europa, l'area soprattutto di lingua tedesca, la fa da padrone anche nella giuria, quindi probabilmente anche un riflesso di certi gusti, ecco.
Allora su questo interroghiamo Andrea Otonello, qual è la tua impressione sul tema?
Ma sì, al di là delle battute, sono sostanzialmente d'accordo con quello che diceva Nicola Cattò, e ci sono i nomi tutto sommato. È difficile capire alla fine dei giochi come escono questi nomi. Non mi soffermerei sulla quantità, sulla cosa, ma non lo dico da italiano, voglio dire adesso. Mi sembra che, cioè, è difficile, adesso non vorrei fare quello dei luoghi comuni, però ci sono italiani che lavorano all'estero, ci sono poi la Svizzera, ecco, posso dire un'altra cosa, la Svizzera secondo me da subito si è identificata proprio come il cuore dell'Europa, pur non facendo parte dell'Unione Europea, eccetera, eccetera, però voglio dire la tradizione che c'è a Basilea, ad esempio, no? Per il culto della musica antica, ma questo non devo dirlo io, lo sapete meglio di me, ha fatto in modo che poi ci sia cioè, tutta una serie di realtà, di artisti, di ensemble che gravitano naturalmente o per ragioni proprio meramente geografiche intorno alla Confederazione Elvetica. E la cosa, voglio dire, secondo me deve far piacere, perché si sa che in Svizzera si studia, si lavora bene, forse meglio che in Italia, ecco. Ma quando ci si deve mettere alla scrivania.
No, scusa sì. Andrea, ce ne sono niente. Tanti altri, c'è Enrico Nofri con il suo complesso, sì. C'è Sergio Azzolini, c'è Elena Sartori col bellissimo Orfeo di Luigi Rossi, in realtà
c'è,
guardiamo, c'è Santa Cecilia, il coro di Santa Cecilia quantomeno, sì. Che aveva vinto tra l'altro 2 anni fa con il miglior disco dell'anno con le Sinfonie sì. di Bernstein dirette da Papà.
Parlavamo,
insomma, non mancano,
sì, parlavamo
me.
In particolare sì. di musica da camera, di musica sinfonica, nella musica sinfonica sì, per sì, esempio non c'è un solo nome italiano o che suoni italiano tranne quello di Giovanni Antonini, ecco, insomma,
sì, è vero.
Forse
ma a volte appunto sono
anche
coincidenze.
Fa parte della cultura italiana, sì, chissà.
Perché aveva vinto Pappano con le Sinfonie di Bernstein e Santa Cecilia un paio d'anni fa, quindi nella categoria sinfonica, chiaramente.
Siamo quasi in chiusura, posso introdurmi?
Beh, c'è Noseda, poverino, dai, povero Noseda, con le due sinfonie di Shostakovich. No, stavo guardando adesso.
Vero, vero, vero.
È proprio tutto vero. Io non lo amo, però c'è, poverino. Quindi, voglio dire.
A proposito di amori, a parte il fatto che anch'io voglio molto bene Andrea Otonello e prima non ti ho risposto, Andrea, ma ho avuto un piccolo momento, diciamo, di quasi svenimento quando ho letto Frescobaldi al pianoforte. Ecco, questo non dovevate farmelo.
Lo temevo, stavamo attendendo.
Ma è un progetto diverso, è un progetto che lo mette sia all'organo che al pianoforte mesotonico.
Sì, ma il pianoforte mesotonico, scusa Nicola Cantò, il pianoforte mesotonico adesso francamente, cioè per i nostri ascoltatori che sia chiaro, mesotonico significa un particolare tipo di temperamento, di accordatura in auge soprattutto nel 500-600, poi ci sono delle propaggini anche nel 700, però francamente ecco, io sono molto, molto dubbioso su questo.
Beh Giuseppe, se abbiamo trovato un solo disco su cui sei dubbioso è un trionfo inaspettato.
Eh beh, è vero, è vero, grande Nicola.
A questo punto, su questo dubbio, lasciando aperti tutti gli altri, forse ci salutiamo. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi e incoraggio tutti a seguire quanto sia vivace la discografia di oggi, anche a partire dalle numerose nomination dell'International Classical Music Awards appena pubblicati. Siamo in attesa di scoprire chi saranno i vincitori. E ringraziamo allora Andrea Ottonello, critico musicale.
Grazie a voi, buon ascolto e presto.
E Nicola Cattò, il direttore della rivista Musica, nonché, come abbiamo sentito, membro illustre della stessa giuria.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Grazie, io ringrazio invece Paolo Borgonovo per questo bel Voi che sapete, e se sei d'accordo terminiamo con invece uno dei dischi che mi stanno più a cuore di questo ultimo anno di produzioni. È Justin Taylor, bravissimo clavicembalista dell'ultima generazione, che ci presenta un CD sulla famiglia Rameau.
È un progetto davvero straordinario, ci si chiede come si possa, da dove sia uscito un ragazzo che così giovane sembra avere la maturità di un secolo di interpretazione e di discografia.